credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Incominciamo la nostra puntata odierna parlando di un libro edito da Ancora dal titolo Breve storia della mistica cristiana. Ne è autrice Maria Rosaria Del Genio, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi tutti e grazie.
Dunque, vediamo questo volume che... diciamo parte, e questo mi colpisce molto perché è proprio l'inizio, diciamo, della presentazione, quindi proprio aprendo il volume si legge appunto questa frase: la vita mistica è senza dubbio la vocazione di ogni persona. Noi siamo un po' abituati invece a considerare la mistica come un'esperienza eccezionale che appartiene soltanto ad alcuni. E vuole spiegarci un po' meglio questo, appunto, questo concetto veramente di una mistica aperta a tutti?
Questa frase che le ha citato è del professore Blumenstein, che è insegnante alla Gregoriana e poi anche direttore del centro di mistica di Nimega in Belgio, ma viene da molto lontano. È una frase riportata già all'inizio della Sacra Scrittura, quando c'è scritto che Dio creò l'uomo a nostra immagine. E in questa prima espressione biblica noi troviamo il fondamento della frase che l'ha colpita, perché se l'uomo è fatto a immagine di Dio è chiamato intrinsecamente a vivere con lui. A questo punto mi viene subito in mente di fare una esemplificazione. Mm-hmm. Quando apriamo la Bibbia e troviamo Adamo, noi vediamo che Dio parlava con lui familiarmente, passeggiava nel giardino con lui prima del peccato. Il Dio che crea tutte le cose, quando arriva la creazione dell'uomo, lo crea per farne un amico. Non che Dio avesse bisogno di amicizia, perché già Dio Trinità è comunione, ma perché vuole inserire questa persona umana all'interno della dinamica trinitaria. Con il peccato questa amicizia si è incrinata, non rotta, non definitivamente annullata, ma si è incrinata, è venuto Gesù Cristo e l'ha ricostituita completamente. Per questo motivo Dio ha creato l'uomo a immagine, a sua immagine. Nella immagine di Dio, che è nell'uomo, si fonda tutta la mistica cristiana, cioè si fonda quella vita con Dio che è un'intimità con la persona di Dio, che è Dio Trinità. Mm-hmm.
Volevo un pochino, anche proprio per chiarezza per i nostri ascoltatori, specificare come il volume sia diviso in realtà proprio in tre parti abbastanza distinte tra loro. Che cosa affronta lei nella prima parte, poi nella seconda e poi appunto nella terza parte?
Nella prima parte cerco di spiegare proprio questo la frase che l'ha colpita, cioè come i segni del tempo dei nostri tempi oggi sono in effetti delle ombre di qualcosa di più profondo e che servono a farci aprire un po' gli occhi sulla realtà e andare al di là della superficialità che spesso ci prende, perché quando parliamo di vita mistica parliamo di qualcosa di molto profondo. Ce l'ha detto Sant'Agostino: tu eri intimo a me più di me stesso, no? Ma sì, per arrivare a questo intimo di se stessi ci sono tante sovrastrutture legate alla vita personale, legate alla società, legate a tutto, no? Mano a mano che queste sovrastrutture vengono portate alla coscienza e quindi rotte, come non so, facciamo un esempio banale come e poi dico perché banale come una cipolla, no? Che uno toglie una parte, poi ne toglie un'altra sfoglia, se arriva al centro di se stesso trova Dio. Allora, perché dico questo? Perché questo libro non è scritto per gli studiosi, ma è scritto per la gente comune, è un libro divulgativo che usa il linguaggio tipico della gente di tutti i giorni e poi lascia da parte i problemi teologici specifici, come per esempio, che non so, la distinzione tra contemplazione infusa e contemplazione inquisita, ecco, tutte quelle che sono le disquisizioni dei teologi che servono agli specialisti, ma alle persone normali servono molto meno. Quindi la prima parte chiarisce questo e chiarisce anche la differenza tra fenomenologia mistica, quindi fenomeni mistici, che non, ecco, mi viene in mente in questo momento Padre Pio con le stimmate, San Francesco con le stimmate, oppure le visioni, eccetera. E questi sono fenomeni mistici,
sì,
che Dio può dare per l'edificazione comune, ma non sono necessari per la vita mistica. Poi ci sono le esperienze mistiche, cioè quel piccolo segno che Dio dà certe volte nella vita, una grande gioia, un tocco divino, qualcosa del genere, che sì, è una esperienza che ti fa sentire Dio presente. E poi c'è questa, la vita mistica, che è lo normale atteggiamento di chi sa che Dio vive dentro di sé, ma meglio ancora, che la persona vive grazie alla vita di Dio in sé e che purtroppo però non è stato portato avanti in questi secoli, per cui noi ci ritroviamo ad avere oggi un'idea di mistica in cui il mistico è una persona alienata che ha la testa tra le nuvole e non chi vive sotto l'azione continua dello Spirito, un'azione che è gratuita perché per quanti sforzi si faccia non si riesce mai a diventare dei mistici, no? Ecco, ma cioè, se Dio non ti dà, cioè non ti prende, nel senso che ti dà la consapevolezza di questo dono, no? Mm-hmm. Ecco, non ci si arriva. Però noi che cosa possiamo fare? Allora dice che noi che cosa possiamo fare? Essere attenti al volto di Dio nella storia, che è il volto di Gesù Cristo. Mm-hmm. Allora, la sequela di Gesù Cristo morto e risorto, noi abbiamo la consapevolezza di questa vita di Dio in noi.
E nella seconda parte del volume?
La seconda parte del volume invece è fatta per unità didattiche e a seconda dei secoli che si esaminano, e si comincia dall'Antico Testamento, in cui il primo proprio, che è il primo uomo, Adamo, ne abbiamo già parlato, è quello che vive in comunione con Dio, che vive passeggiando con Dio, che poi si vergogna perché si è allontanato da lui, perché ecco, è come un tradimento di un amico, no? Ecco, è per questo Gesù Cristo poi, quando è venuto, ha detto che bisogna perdonare 70 volte 7, no? Cioè per riprendersi sempre questa comunione con Dio. E va avanti attraverso tutti i profeti, Così. Poi, e quindi comincia dall'Antico Testamento.
Quindi esamina figure di mistici lungo tutti i secoli fino ai
esamina
tempi.
Esamina figure lungo tutti i secoli. Mm. E ogni unità è fatta in questo modo, che ha una breve introduzione sui segni dei tempi, perché abbiamo detto che il mistico non vive alienato, no, dalla storia. Quindi sì. Il Medioevo, per esempio, c'è prima una introduzione che è un contesto storico dei tempi in cui sono vissute queste persone. E in questo contesto storico hanno agito le persone.
Sì.
Poi ci sono le varie figure. È molto breve perché è un libro divulgativo, quindi non deve appesantire la lettura. E poi c'è una conclusione che dice i nodi proprio tipici che hanno favorito o bloccato questa idea della vita con Dio.
Sì.
E per ogni unità didattica si ripete lo stesso schema. E, ci sono le figure note e figure meno note.
Vorrei citare qualcuna delle figure di cui parla.
Sì, ecco, a me dell'Antico Testamento abbiamo citato Adamo, ma se ne potrebbero citare tantissimi, tutti i profeti, per esempio.
Certo.
Una cosa è da chiarire, che l'Antico Testamento mostra delle teofanie di Dio. Delle teofanie certe volte che sono spaventose, lo vedo, no? E certe teofanie che sono come l'aria carezzevole di Elia, no?
Sì.
Perché questo? Perché Dio rispetta la personalità anche di ciascuno. Dio dell'Antico Testamento non è il Dio padrone, il Dio lontano, ma è il Dio che vuole degli amici. E queste persone citate, queste figure citate, sono proprio gli amici di Dio dell'Antico Testamento.
Mm-hmm.
Poi, ecco, ci sono le prime scuole cristiane, allora le prime scuole teologiche cristiane, e lì ci sono tutti i padri della Chiesa, sia latino che orientali, e come insomma Giovanni Crisostomo, Gregorio da Nissa, eccetera. Queste persone, queste scuole, e quindi questi autori, vivendo la vita mistica, proprio l'unione con Dio, si sono interessati anche di scienze umane. Per esempio Gregorio di Nissa ha studiato molto la filosofia, e poi hanno studiato la gnosi. Insomma, non si sono mai isolate dal mondo, anche se alcune hanno vissuto nel deserto, per esempio, come Antonio Abate, ma erano sempre disponibili al servizio dei fratelli, e quindi mai chiusi in un orticello che era semplicemente loro e basta, no?
Questa mi sembra una caratteristica molto importante, perché poi le figure che lei prende in esame, per esempio nel Medioevo lei parla di San Francesco d'Assisi, di Santa Chiara, ma anche più avanti negli altri secoli, non so, parliamo ovviamente dei nomi più noti anche al più vasto pubblico, Santa Teresa d'Avila, per esempio, San Giovanni della Croce e così via, fino ai giorni nostri, sono spesso delle figure molto concrete, molto attive nella realtà nella quale appunto vivevano. Quindi non un'idea così di una persona, come lei diceva prima, alienata, allontanata dal mondo, dalla realtà nella quale vive, ma al contrario che agisce su quella realtà e che la cambia.
Sì, la cambia secondo il progetto originario di Dio sul mondo.
Uh-huh.
Che il progetto originario di Dio sul mondo era un progetto di amore, di pace, di serenità, dice, però adesso abbiamo le guerre, come si spiega questa cosa? Abbiamo tutte le non abbiamo più questo progetto originario di Dio, non l'abbiamo perché un pizzico di peccato ci resta sempre dentro, il peccato originale, però si può superare sempre attraverso Gesù Cristo. Allora l'umanità di Gesù Cristo, che è un punto centrale nella mistica di Santa Teresa d'Avila, ad esempio, l'umanità di Cristo è il punto focale intorno a cui si gioca la vita del mistico di oggi. Perciò noi troviamo mistici di tutte le tipologie, troviamo mistici giovani, mistici anziani, mistici frati, mistici laici, mistici sposati, mistici bambini tipo Nennolina, per esempio, nel Novecento. Il Novecento è pieno di figure di mistici. che hanno vissuto una vita mistica. Come l'abbiamo riconosciuta che era una vita mistica? Dai frutti. I frutti dello spirito sono gioia, pace, eccetera, eccetera. E per esempio mi viene in mente in questo momento la pira, che non credo che molti considerino mistico, però la pira nel servizio politico, egli cosa ha fatto in quel momento in cui c'erano contrasti sociali, c'era la guerra fredda, ha creduto che nel mondo ci fosse questa possibilità di bene che veniva dal fatto che ogni uomo era immagine di Dio e che c'erano dei semi di bene in tutte le persone. Ed ha incontrato le persone più disparate e a queste persone più disparate ha aperto degli orizzonti che alcuni hanno seguito, altri non hanno seguito, perché poi la libertà dell'uomo resta sempre. È l'ultima parte poi del libro.
Esatto, volevo soffermarmi invece su queste schede tematiche che chiudono il libro.
Di schede tematiche che sono degli approfondimenti dei nodi principali di tutta la storia della mistica, cioè le eresie per esempio mistiche, perché poi sempre stando al discorso del peccato originale si fanno pure degli errori, e allora sono le eresie oppure sono le chiarificazioni su che cos'è la divinizzazione, che cosa significa fenomenologia mistica, c'è tutto il discorso dei sensi mistici che andrebbe fatto, questo è tipico per esempio di San Bonaventura, ma è tipico anche di San Francesco, ecco, cioè io vedo le cose attraverso i sensi, ma attraverso i sensi colgo anche la presenza di Dio.
Bene, allora ringraziamo Maria Rosaria Del Genio, l'autrice del volume Breve Storia della Mistica Cristiana, edito da Ancora, di essere stata in nostra compagnia al telefono e di averci illustrato questo volume. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo in compagnia di Daniela Satragno, che è l'autrice del volume Voglio Cantare, edito da Sperling & Kupfer. Intanto buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, intanto volevo tracciare così un percorso per appunto la sua attività. Intanto la sua attività artistica, perché prima di essere appunto una scrittrice o comunque una coach, lei stessa è una cantante.
È vero, infatti proprio il libro nasce da questa mia esigenza, perché ho cominciato molto presto a cantare da bambina, perché sono nata in una famiglia di canterini e musicisti, per cui poi mi sono innamorata del jazz dopo aver fatto il conservatorio musica classica, e quindi ovviamente io avevo bisogno di seguire un percorso che mi aiutasse a migliorare la voce cantata, però non riuscivo a trovare nulla all'epoca, perché diciamo si era abituati alla tradizione classica, a studiare canto lirico e non canto moderno, come se il canto moderno non avesse bisogno invece di studio e disciplina. E così, non trovando nulla, ho incominciato a interessarmi, a chiedere. Sono andata anche all'estero a studiare e poi ho avuto la fortuna di incontrare un grande dottore, medico foniatra, attualmente delle più grandi voci italiane, che è il dottor Franco Fussi, e insieme abbiamo messo a punto molte cose riguardanti proprio un sistema di voce, un sistema per migliorare la voce, l'intonazione, l'espressività, l'intonazione, il volume, che però lasciasse la voce assolutamente naturale.
Lei tra l'altro ha collaborato, mi sembra un esempio assolutamente straordinario di quello che sta dicendo, con alcune delle voci più belle del panorama musicale italiano, Dornella Vanoni e Rossana Casale per esempio, quindi non soltanto appunto voci straordinarie ma interpreti di grandissimo spessore e di grandissima sensibilità. Il suo volume raccoglie appunto il metodo di cui lei parla, che si chiama Vocal Care. Vogliamo così segnalare alcuni dei passaggi fondamentali, delle tappe fondamentali del suo metodo.
Ecco, sì, il vocal care infatti significa proprio cura della voce, per cui ho caro soprattutto che lo strumento, cioè la nostra voce, questo bene così prezioso, intanto rimanga inalterato e stia bene nel tempo, nonostante venga usato e venga fatto galoppare parecchio. E quindi tutti degli esercizi appunto muscolari basati sulla respirazione, ovviamente, che lasciano la vocalità, come le dicevo, molto naturale ma anche molto forte. per reggere le tournée, per reggere gli spettacoli. E insieme a questo una serie di regole, anche di trucchi, per vivere bene, proprio per il benessere del corpo, perché il corpo diventa la cassa armonica, io la chiamo la casa armonica della voce, per cui dobbiamo stare bene, e dormire, bere, mangiare cibi che aiutino e non irritino la gola, e una serie appunto di accorgimenti proprio di vita che ovviamente un professionista dovrebbe fare, ma che anche una persona normale potrebbe seguire se tiene alla propria voce. E tutti noi dovremmo tenere alla nostra voce, perché è la nostra carta d'identità. Certo. Non esiste una voce sul pianeta uguale all'altra, quindi è un bene preziosissimo che ci propone proprio alla gente. Per cui nelle relazioni con i nostri familiari, con i nostri cari, con i nostri datori di lavoro, ecco, è la nostra relazione principale, il nostro modo di comunicare principale, per cui è assolutamente essenziale che sia come noi vorremmo, ci deve rappresentare in qualche modo.
Certo. Tra l'altro la voce è fondamentalmente il primo punto, diciamo, della voce è il respiro, ed è quasi un legatissimo proprio alla vita, all'essenza stessa delle persone.
All'essenza davvero, e direi proprio all'anima. Ecco, no? Perché insomma, io ho parlato anche di un piccolo capitoletto dedicato alla metafisica, ma non per andare su discorsi importanti, ma è ovvio, la voce è lo specchio dell'anima, quindi diciamo traduce anche delle cose, delle dimensioni più sottili che sono l'umore, lo spirito, l'intenzione. Una frase può essere detta in mille modi diversi, un medesimo significato sparato a 360 gradi, e noi dovremmo essere consapevoli di questo, perché a volte non capiamo, ma questa persona non mi ha capito, io ho detto una cosa, non mi ha capito, probabilmente è il tono, il modo in cui abbiamo detto questa cosa, e dovremmo essere veramente consapevoli che ogni modalità di voce dà un messaggio diverso e l'altra persona può non capirci. Spesso è un esempio molto semplice: quando rispondiamo al telefono e non vediamo l'interlocutore, subito la voce ci dà un codice, no? C'è simpatico, meno simpatico, repulsione o attrazione, simpatia o meno, e dovremmo essere ovviamente molto, molto coscienti di questo anche nella vita di tutti i giorni. Non serve solo essere un artista, ecco, ma veramente le relazioni quotidiane sono in gran parte basate su come ci proponiamo e su come noi esterniamo, diciamo, diamo suo i nostri pensieri e i nostri sentimenti anche.
Prima parlavamo di alcune appunto delle voci con cui lei ha lavorato, e proprio Rossana Casale ha usato un'espressione che mi sembra molto, molto bella per definire il suo lavoro, e cioè il fatto che lei consideri la voce una sorta di megafono dell'anima, appunto dell'interiorità delle persone. Questa è una cosa particolarmente importante quando, oltre alla tecnica, l'artista inserisce qualche cosa che ha a che fare appunto con una sua interpretazione personale e propria. Lei, tra l'altro, è una cantante squisitamente jazz, e il jazz è proprio una musica che impone un'interpretazione personale di un brano che magari è uno standard, no, interpretato da tantissimi.
Infatti diciamo il nostro il cuore un po' del jazz, riuscire proprio a prendere una melodia e plasmarla a nostra immagine e somiglianza, e ovviamente l'uso della voce è particolarmente importante. Infatti credo di essere particolarmente sensibile al fatto vocale, proprio perché per esperienza personale so cosa vuol dire plasmare con la voce le diverse melodie. Il jazz è veramente la musica regina, no? Credo in questo. Infatti anche nel mio ultimo disco proprio ho preso delle melodie meravigliose come quelle di Luigi Tenco o anche di Fabrizio De André, con cui ho avuto la fortuna di lavorare moltissimo, e renderle a mio modo. Danila e la sua vocalità, quello che chiamo sempre il mio jazz, no? Come se avesse una personalità sua, vivesse di luce propria.
Parliamo un po' dei giovani, perché questo libro ovviamente si rivolge anche alle persone che vogliono accostarsi a questo mestiere, il mestiere appunto di cantante. E, che cosa trova in genere? Che tipo di approccio hanno i giovani rispetto a questo mestiere? Che ho la sensazione ultimamente sembra diventato molto facile, che in realtà non lo è.
Sì, è l'illusione un po' forse che si è data che la vocalità sia facile da conquistare. e invece i grandi ci dimostrano il contrario, no? Ecco, parlavamo proprio prima di Ornella Vanoni o di Red Ganzian, Robby Facchinetti, ecco, a primo approccio capiamo, no, la loro professionalità, questa dedizione continua al loro mestiere, alla propria voce e anche alla loro musica. E forse questo, i ragazzi pensano che sia un sogno da acchiappare velocemente, in effetti è così, però poi per mantenerlo, no, bisogna veramente avere una professionalità alle spalle, la capacità di gestire la propria voce, la propria persona, sì, e le proprie idee, ovviamente. E forse anche, diciamo, noto un po' una modalità di canto che a volte non mi piace molto, per esempio molto spesso la vocalità portata un po' all'estremo, chiaramente i giovani hanno forza, ma sempre urlare la propria sensibilità non è sempre corretto, può non dare agli altri anche un tipo di sensazione che invece è importante. Ecco, i chiari scuri sono ancora importanti, le pause e i silenzi, la musica è fatta di questo, e forse recuperare un po' anche, no, la capacità di dell'eufonia, si dice in senso musicale, ma in senso, diciamo, proprio quotidiano, del giorno, della notte, delle pause, dei silenzi, la capacità di parlare forte ma anche di sussurrare. Anche una parola sussurrata può arrivare più forte e più intensa di una nota, di un acuto, insomma, ecco, in questo, anche se ovviamente dei ragazzi apprezzo l'energia, la forza, il coraggio. Ecco, certo. Trovo i ragazzi molto coraggiosi, questo sì.
Lei tra l'altro ha insegnato anche all'estero, credo che abbia studiato intanto all'estero e poi insegna anche in North Carolina.
Sì, infatti come dicevo appunto non riuscivo a trovare una situazione vocale, didattica che mi aiutasse, così in America in certe cose insomma sono un pochettino più avanti e sono stata là a studiare e poi sono rimasta per insegnare in questa università meravigliosa, grandissima, dove ho avuto bellissime esperienze, soprattutto appunto sulla musica jazz.
Lei prima citava il professor Fussi, sì, che cura, credo, delle schede anche all'interno del volume.
Sì, esatto, sì, ho lasciato a lui ovviamente la parte che descrive la fisiologia della voce, come nasce questa voce magica che appunto nasce solamente da un soffio e si trasforma poi in una sinfonia di suoni.
Benissimo, io la ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo anche il titolo del suo volume, Voglio cantare, il metodo Vocal Care, tutti i segreti per diventare un grande cantante. È un volume che è edito da Sperling & Kupfer, l'autrice Danila Satragno è stata nostra ospite. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi e spero che ognuno di noi, se ha un piccolo segreto e un piccolo sogno nel cassetto, ecco, di cantare, possa con il mio libro e con il DVD iniziare anche autonomamente a divertirsi e imparare a cantare.
Grazie. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.